Ma mi pare, seguendo gli interventi che si sono succeduti, che il manifesto di Milano sia chiamato così. Siamo parte già con un sostegno significativo e che possa contribuire, come proponeva Danilo Bonanco, a definire una strategia dell'Italia per lo sviluppo del green economy. E questo della definizione di un quadro strategico è un tema con il quale si stanno misurando le principali democrazie industriali, non è una novità, cioè dal settembre del 2008, quando a fronte dell'avvio della crisi americana il LUNEF lanciava un manifesto del Global Green New Deal. E da lì poi anche l'OCSE ha ripreso la crescita sostenibile, l'Unione Europea ha definito delle diverse prese di posizione e si sono succeduti in vari paesi. Io penso che in vista del 2012, quando tutti i paesi importanti saranno e sono chiamati a partecipare a Rio più 20, aggiornando la loro strategia per lo sviluppo, e anche l'Italia si presenti a quell'appuntamento e a quella sede internazionale con un suo aggiornamento, con la definizione di una sua strategia per lo sviluppo sostenibile. Ovviamente andrà concordata in sede europea, ma dove dovremmo avere un ruolo penso. Secondo osservazioni, come? Ecco, anche qui direi di non inventare cose assolutamente nuove, ma di applicare all'Italia un processo alla francese. I francesi non ci stanno molto simpatici, almeno non in questo periodo, ma qualcosa di buono hanno fatto, non solo lo champagne. Per esempio la Grenache, anche se sul rosto ormai ribattiamo, non c'è la questione, la Grenache della Biramont. E cioè il governo francese di Nicolas Sarkozy, insomma, una gestione della presidenza francese, ha avviato questo processo che ha veramente cominciato prima delle elezioni, con una grande consultazione nazionale, istituendo alcuni tavoli di questa consultazione, fatta in modo organizzato, per definire una piattaforma strategica per lo sviluppo della Francia che appunto legasse i diversi aspetti ambientali, economici e sociali. Questo metodo partecipato sui grandi obiettivi di fondo, e cioè come rilanciare un'economia competitiva capace di affrontare la crisi climatica, è il pilastro di fondo della Grenelle del Biromont. E definire poi una piattaforma condivisa consultando i vari soggetti, gli stakeholders selezionati, da portare poi in Parlamento che per definire una legge quadro, la Grenelle appunto cosiddetta, sulla quale poi implementare politiche e misure. Ecco, io penso che sia un'ottima, a parte il contenuto, anche quello è importante, ma il metodo rilevante. Un paese come il nostro, in un momento di grande difficoltà, deve avere la forza di mettere in piedi un processo partecipato ampio per arrivare a definire un quadro di riferimento condiviso. L'hanno detto in diversi, ma io mi associo, avendo avuto qualche esperienza in merito, il problema della normativa ambientale, proprio oggi parliamo di ambiente, sappiamo che ci ricreiamo un senso lato, dove entrano moltissime cose. Uno dei problemi non è tanto la qualità scadente, perché qua alla fine noi dobbiamo attuare delle direttive europee, diciamo, abbiamo dei canali europei, ma è l'instabilità. E da dove nasce l'instabilità? Sottolineava prima anche il testore, mi pare, nasce dal fatto che sulle grandi scelte non c'è un quadro condiviso dai grandi stakeholder, cioè dai vari portatori di interesse. la Green Economy dovrebbe o potrebbe anche instaurare anche un metodo nuovo, non solo dei contenuti innovatori, di conversione, di differenziazione, ma anche di metodo di impostazione. Perché è in effetti una svolta e perché è in grado di legare questa prospettiva anche interessi, chiamiamoli, di responsabilità sociale o civica o interessi generali, ed è più facile sviluppare la partecipazione quando oltre all'interesse economico diretto metti in gioco degli interessi più generali. Quindi, come sbocco del manifesto, un processo tipo Green Line. Esatto, era già un'ipotesi di lavoro alla base della stesura di questo manifesto, io penso che la dobbiamo promuovere in questo senso. E terza osservazione, in effetti, è quella di non guardare solo la proiezione economica nazionale, ma di avere uno sguardo un po' più lungo sui mercati esteri e globali. In effetti è così, e un po' nel, in alcuni passaggi del manifesto questo tema viene sottolineato. E cioè la Green Economy, proprio perché è in sintonia con alcuni processi di cambiamento globale, è quel orientamento dell'economia che meglio si può collocare anche sul mercato internazionale. Non facciamo l'errore di affrontare la Green Economy come la Brown Economy, come un'economia che era più di cortile, più provinciale, più locale. È intrinseco nella Green Economy questa dimensione globale. E quindi questo è un potenziale, ma come veniva prima osservato, per alcune caratteristiche delle nostre imprese, dimensione soprattutto medio-piccola, questo potrebbe essere un fattore di difficoltà. Però se abbiamo consapevolezza che in questo progetto deve esserci una proiezione globale e quindi network, quindi capacità di fare economia di scala, di avere forti supporti nei settori della ricerca, potremo trarne degli spunti importanti. Questo richiama però un ulteriore tema, che è quello, chiamiamolo, delle politiche nazionali. Adesso va bene gli esempi delle imprese virtuose, Roberto Sancinelli faceva l'esempio della storia della sua azienda, ce ne sono diverse, e però per fare effettivamente sistema bisogna anche individuare poi quali sono le sinergie, quali sono le scelte di politiche nazionali che possono dare un impulso a questo processo che è già in atto e che è già portato diversi risultati. E su questo probabilmente serve fare un passo oltre quello che è scritto nel manifesto. Il manifesto è la strategia, chiamiamolo il quadro di riferimento della Vernelli, per utilizzare l'analogia con Carlo Francese. Poi però bisogna articolare delle proposte che vengano maturate e costruite con la concreta articolazione dei vari settori e delle politiche che sono coinvolte. E faccio qualche esempio di questo lavoro ulteriore, seguendo i temi del manifesto, per esempio efficienza e risparmio energetico, ovviamente c'è un'ampia condivisione, sono d'accordo, però siamo sicuri che c'è un'ampia condivisione sulla necessità di dare priorità agli investimenti e a come attivare investimenti in presenza di una situazione di finanza pubblica debole, con scarse risorse, e quindi attivare investimenti soprattutto privati che si possono ripagare con il beneficio della riduzione del risparmio energetico, ma non si ripagano immediatamente. E quindi servono fondi di rotazione, nuovi strumenti bancari e strumenti finanziari che vengano che siano resi utilizzabili per quel tipo di investimenti, richiede probabilmente un approfondimento. Il manifesto dice, secondo me opportunamente, che anche in questo settore l'amministrazione deve dare il buon esempio. Vabbè, pensate cosa vuol dire se gli edifici di interesse pubblico si mettono loro intanto ad applicare politiche di risparmio e efficienza energetica negli edifici stessi. Qui per esempio il patto di stabilità però continua a bloccare investimenti anche degli enti locali, contabilizzandoli come spesa, anche qualora questi siano redditivi e producono in prospettiva una riduzione della spesa. È un paradosso, no? E quindi servirebbe, penso, una correzione normativa o comunque un adeguamento un po' più raffinato degli strumenti. Non voglio trovare la soluzione, voglio indicare il problema. Delle fonti rinnovabili si è imposto, io penso giustamente, l'accento sia sulle procedure, ultimo a Simone Toni, sia sulle filiere. E cioè, attenzione, noi dobbiamo andare verso la green parity più rapidamente possibile, perché pensiamo che le fonti rinnovabili non solo diventino importanti, ma diventino determinanti e poi in prospettiva, a partire dall'elettrico ma anche sul termico, diventino la fonte di gran lunga prevalente. Però questo obiettivo e questo orizzonte richiede dei passaggi non trascurabili, sia dal lato delle procedure e delle modalità concrete di autorizzazione, sia dal lato delle filiere produttive, e cioè degli accordi territoriali che facilitano la realizzazione, la costruzione, la disponibilità tecnologica, l'implementazione dell'innovazione a livello territoriale. E anche questo richiede un'attenzione di fino, no? Non solo la fissazione di un obiettivo generale. Ancora, in maniera efficace, Fortini diceva, perché non ci possiamo porre l'obiettivo di azzerare o quasi, insomma, ridurre all'1% lo smaltimento in discarica, i tedeschi sono al 9%, come lo calcolano loro, un 9%, diciamo. Però anche lì si possono fare delle cose che non pesano sulla finanza pubblica, che hanno delle implicazioni e delle potenzialità rilevantissime dal punto di vista sia dell'obiettivo ambientale sia dell'obiettivo del risultato economico industriale. Però queste idee, queste proposte vanno rese operative. Così come l'obiettivo dell'elevata qualità ecologica associata alla sobrietà. Anch'io penso che, lo dico sinceramente, che non dobbiamo sostenere un'idea di pauperismo, ma semmai la sobrietà è un modo per lottare contro le povertà, perché riducendo gli sprechi si rendono disponibili all'utilizzo, chiamiamolo economico e sociale, più risorse. Troppa roba si spreca e troppa roba servirebbe per fare meglio e soddisfare meglio tanti bisogni che invece restano insoddisfatti. L'idea che si vada un po' a fare le pulci sugli sprechi, sia finanziari che di risorse, non mi dispiace però, fatto. Cioè, in questa epoca l'ubriacatura economica bisogna scordarsela. Se fai una strada devi sapere quando comincia e quando finisce, le opere interrotte basta, quello è anche un modo per utilizzare razionalmente le risorse. Come streghiamo prima di consumare il nuovo territorio, ci accorgiamo quanto è pregiato il territorio in questi momenti, dobbiamo verificare che non possiamo soddisfare quell'esigenza utilizzando infrastrutture o edifici già esistenti o aree da bonificare già esistenti, semmai si tratta di accelerare, e anche qui un altro intervento di fino, le bonifiche delle aree contaminate, ne sono ancora tante sui quali abbiamo accumulato troppi ritardi, anche qui mettendo in moto dei cicli economici assolutamente virtuosi, penso che sia possibile, no? Il tema delle città e dello sviluppo sostenibile locale. Expo Milano potrebbe essere un'occasione se affrontata in modo sostenibile. Sappiamo le difficoltà finanziarie e i ritardi che sono accumulati. Spero che Milano ce la faccia, penso che dobbiamo scommettere sul fatto che ce la possa fare. In ogni caso, io penso che si possa dire, insomma, che la storia dell'Italia è una storia più che di un paese, di una nazione, è una storia di 100 città. È una storia locale che ha messo in moto dei dinamismi straordinari. Ditemi quale prospettiva più della Green Economy è in grado di valorizzare questo dinamismo delle città, che lega qualità del territorio, qualità economica e sociale e sviluppo di impresa locale, di capacità di iniziativa. Ma anche qui, penso che senza voler fare polemiche politiche, perché questo non è il posto per fare polemiche politiche, però ci siamo molto riempiti la bocca di federalismo, ma abbiamo oggi un livello depresso di capacità di iniziativa concreta dei nostri territori. In chiave di rilancio dell'orgoglio, perché no? Sono tante cose buone che abbiamo fatto. L'orgoglio nazionale, l'orgoglio del paese, della potenziale della bellezza dell'Italia. Leggevo un recente libro di Rampini che, diciamo, era stupito, un giornalista adesso vive a New York, ma è uno di quelli che ha più girato il mondo, è vissuto in Cina per diversi anni, è stupito dalla doppia immagine che gira dell'Italia nel mondo. Da una parte la sfiducia nel debito pubblico, nelle classi politiche italiane, cioè, dall'altra a volte le stesse persone, come mi piacerebbe vivere in Italia. Ah, sono state in quella città indimenticabile il cibo, l'accoglienza, la bellezza. È una specie di nostalgia, di doppio sentimento, di timore e di nostalgia. Dovremmo sfruttare l'immagine positiva, e cioè questo potenziale che ha l'Italia anche nel mondo, proprio sulla bellezza dei suoi territori, la sua storia, la sua cultura, anche il nostro carattere conviviale, la convivialità italiana è una caratteristica importante. Quindi la parte del patrimonio culturale e naturale del manifesto, anche questa articolata in capacità di valorizzare queste risorse positive. Forse l'ambientalismo, e qui mi sento più, diciamo, la parte che è autocritica della mia storia personale, ha gestito questo patrimonio, la tutela di questo patrimonio in modo troppo difensivo molto spesso. Invece metterlo in gioco in maniera offensiva, cioè come proprietà dell'Italia, come bene fondamentale di questo paese, potrebbe consentire, valorizzandolo, di difenderlo anche meglio, cioè di renderci tutti più consapevoli della sua importanza in tutti i sensi e quindi di chiedere un nuovo impegno. Questo del fondo io penso che sia molto importante, cioè non è possibile che dal patrimonio artistico, dallo storico e culturale rischi di subire dei tagli lineari, così come si tagliano gli sprechi, giustamente, anzi si dovrebbe tagliare di più, e quindi avere un'attenzione particolare in modo da alimentare un fondo destinato, che lo considero un fondo di investimento del nostro avvenire, dell'avvenire del nostro paese. Infine, l'innovazione del modo di pensare veniva sottolineato, richiamava, mi pare, Monica Cerrone, la frase del cambiare. Non si risolvono i problemi mantenendo il modo di pensare che li ha generati. Confesso che è una copiatura maldestra di Einstein, però è una copiatura eccellente, diciamo. Però è profondamente vero. A parte, diciamo, il confronto politico di schieramenti, io penso che ci vuole una ventata di pensiero innovativo in questo paese, e non sono tanto convinto che dal mondo delle imprese sia, sì, ho capito il ragionamento, no? Noi siamo concreti, dobbiamo fare le cose, e dal mondo delle imprese non possa venire questa spinta innovativa. Uno dei miei punti di riferimento si chiama Aurelio Peccei, che in quegli anni dove sono successe tante cose, il 68, fondò un club che si chiamava il Club di Roma, con alcuni economisti americani dell'MIT in particolare, Massachusetts Institute of Technology di Boston, e avviò una riflessione sui limiti dello sviluppo economico, fondando un po', io penso che prima o poi si arriverà a questa ricostruzione del pensiero della Green Economy, mettendo alcune premesse fondamentali della Green Economy, anche se ancora non si usava quel termine, ma era molto dentro quella concezione. Bene, come penso sappiate, Aurelio Peccei era un imprenditore, un amministratore delegato, uno che prima per l'Olivetti e poi per la Fiat, e si occupava di imprese, che era nel mondo dell'economia, nell'economia globale, questo non impediva affatto di avere una visione globale, di cogliere alcune contraddizioni dello sviluppo, così come si andava affermando su scala globale, e di delineare col primo rapporto del Club di Roma i limiti della crescita, che è stato un rapporto fondante per il tentativo di delineare una diversa concezione dell'economia. E penso che anche oggi in Italia sia possibile, proprio a partire dal mondo delle imprese e da quelle che già sono avviate sulla Green Economy, delineare una prospettiva di sviluppo in generale per tutto il Paese. Questo sta già avvenendo in varie parti del mondo, e questo penso si possa fare anche in Italia. Quindi, d'accordo che ci sono limiti nel mondo delle imprese ovviamente, ma attenzione anche a non sottovalutarne le potenzialità, e penso che posso dire io che non provengo da quel mondo, ma che ne noto i fermenti, ne noto le potenzialità, e penso che siano oggi una forte risorsa di interesse generale per tutto il Paese. Cosa fare da adesso in poi? Ovviamente il gruppo promotore del manifesto dovrà risentirsi col metodo che abbiamo adottato di lavorare in rete, con scambio di mail, facendo poche riunioni essenziali, e quindi insieme poi chiederemo un po' le somme e insieme decideremo come proseguire per rendere più produttiva questa iniziativa. Comunque propongo almeno due cose. La prima è di raccogliere le risorse per pubblicare su uno o due giornali il manifesto, in modo da farlo diventare un evento che esce da questa sala e da qualche agenzia che lo riprenderà, in modo da dargli una veste, diciamo, di pubblicità di livello. Se tutti quelli che l'hanno sottoscritto danno un piccolo contributo, non c'è bisogno di grandi somme. Io penso che sia anche utile operare in maniera sobria, responsabilizzandoci sulle cose che facciamo. E quindi una raccolta di sottoscrizione per pubblicare il manifesto su uno o due giornali, uno o due dipende dalle somme che riusciamo a raccogliere. La seconda è di mettere già in cantiere un incontro che ovviamente andrà preparato con, chiamiamola, la politica. Il metodo Grenelle di Ramont aveva avuto alle spalle un manifesto di 10 punti che era stato fatto sottoscrivere a tutti i politici che l'avevano voluto sottoscrivere prima delle elezioni. E l'avevano sottoscritto quasi tutti gli schieramenti, perché era stato fatto un lavoro preparatorio molto interessante. E quindi arrivare a un confronto trasversale in cui, in maniera non molto dettagliata, perché non è possibile, però diciamo con un modello simile alla Grenelle del Miramond, avendo il manifesto come strategia, si focalizzano 10 punti, 11, 7, 9, quello che sarà, e si chiede a tutti gli schieramenti, a tutte le forze politiche, ovviamente esponenti significativi, di sottoscrivere una piattaforma che sia, nasca quindi già come ampiamente condivisa. Si cerca di costruire con una condivisione anche di livello politico e istituzionale abbastanza ampio. Questo processo potrebbe essere aiutato da un incontro organizzato dalle stesse forze che hanno dato vita alla presentazione di questo manifesto, con esponenti significativi dell'intero arco parlamentare, in modo che questi punti siano oggetto di un confronto e poi si possa procedere ulteriormente. Io sono fiducioso perché penso non solo che il manifesto sia una cosa buona, ma soprattutto che si inserisca in una situazione italiana che obiettivamente richieda iniziative come queste, che mettono in campo idee innovative, che si occupano dei problemi veri e indicano possibilità di prospettiva per questo paese, e che anche il potenziale che l'Italia esprime in questa direzione oggi sia in buona parte sottostimato, e che l'esprimersi, l'evidenziarsi, l'emergere di questo potenziale potrebbe anche aiutare la politica a decidere, diciamo, sia meglio che più rapidamente, perché noi soffriamo sia una carenza tecnica, chiamiamola così, perché su alcuni contenuti si potrebbe arrivare ad intese più larghe, più robuste, e anche di rapidità di risposta. I tempi non sono una variabile indipendente dei risultati. Qui abbiamo bisogno di attrezzare questo paese facendo crescere questa prospettiva in tempi ragionevoli, e quindi con una chiedendo alla politica di essere più pronta e anche più reattiva. Vi ringrazio.